Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
36 ore dopo essere entrato nel carcere di Regina Coeli a Roma nel 1987, Mario Scrocca muore impiccato. Suicidio, si dirà subito. La testimone che lo ha incastrato, Livia Todini, all'epoca dei fatti 14enne che durante gli interrogatori subirà un incidente e si fratturerà una gamba, almeno così diranno le forze dell'ordine, riesce con le sue rivelazioni a far rintracciare anche la Daniela della casa in cui Mario e gli altri militanti di sinistra si sarebbero organizzati per il raid di Acca Larenzia. Io sono Valentina Mira e questo è Acca Larenzia, un podcast di Dipinto e Sam. Acca Larenzia fa parte di Italian Tabloid, il progetto che racconta l'Italia attraverso la lente del crimine, riportando alla luce casi di cronaca, omicidi e alcune delle pagine più misteriose della nostra storia. Settembre 1988. Dopo un blitz dei carabinieri contro i militanti delle BR e PCC, si conosce l'identità della ragazza citata da Livia Todini. È Daniela Dolce, 36 anni, nata a Colleferro, che sfugge alla cattura. Contro di lei, il giudice titolare dell'inchiesta sulla strage di Acca Larenzia ha spiccato un mandato di cattura per banda armata, associazione sovversiva e per il duplice omicidio di Ciavatta e di Gonzetti.
Daniela Dolce scapperà in Nicaragua. L'arma utilizzata nell'agguato, una mitraglietta Scorpion, viene rinvenuta nel 1988 in un covo delle Brigate Rosse in via Dogali a Milano. La vicenda relativa ad Acca Larenzia si conclude formalmente l'11 luglio 1990, quando la Corte di Assise di Roma assolve 3 uomini e una donna, tra cui appunto Daniela Dolce. Nel 2012, a seguito di un'interpellanza parlamentare, viene ricostruita la provenienza iniziale dell'arma, che fu originariamente acquistata nel 1971 dal cantante Jimmy Fontana e da questi rivenduta nel 1977 a un ispettore di polizia. Rimane tuttora ignoto il modo in cui l'arma si è aggiunta nell'arsenale delle BR.
I colpevoli dell'agguato sono quindi rimasti sempre ignoti. Anche il capitano dei carabinieri, Edoardo Sivori, non ha subito alcuna conseguenza, né giudiziaria né disciplinare, per l'omicidio del terzo giovane messino di Acca Larenzia. Una delle cose che non tornano è perché siano andati dritti su Mario, quando la stessa Livia Todini in realtà non lo aveva riconosciuto nel momento in cui le avevano mostrato una sua foto. Mario Scrocca aveva peraltro un viso estremamente riconoscibile. Come dice la stessa Rossella, era il ritratto di Massimo Troisi, aveva il naso storto, i capelli ricci, gli occhi particolarissimi. Non si capisce perché, pur non avendolo riconosciuto, siano andati a prendere un Mario a caso, in sostanza. Poi, negli anni, si è compreso che l'interesse era sapere a chi fosse stata data quella mitraglietta Scorpion. Il ragionamento sembra essere stato: questo si chiama Mario, è riccio, ha frequentato le case occupate di via della Marranella, o faceva veramente parte del comando, oppure qualcosa la sa. Fa l'infermiere, ha una moglie, con un mutuo ha comprato casa, ha un figlio di 2 anni, insomma, qualsiasi cosa che ci può dire ce la dice. Perché il sospetto di Rossella è sempre stato questo, e cioè che allora in realtà di Acca Larenzia importasse ben poco. Sembra chiaro che l'accanimento su Mario Scrocca dipendesse dal fatto che la stessa Scorpion che era stata usata per Acca Larenzia veniva usata dalle BR PCC, parte delle BR che loro non riuscivano proprio ad arrestare.
Come finisce questa mitraglietta che ha sparato ad Acca Larenzia nell'arsenale delle Brigate Rosse? Qui è legittimo ipotizzare che il comando che ha sparato sia formato da un gruppo di militanti della sinistra extraparlamentare, della sinistra rivoluzionaria, uno di quei tanti gruppi che in quei mesi agivano tra il piano legale e il piano illegale per accreditarsi presso le Brigate Rosse, per mostrare la propria capacità di fuoco e affidabilità alle Brigate Rosse e fare il passaggio probabilmente anche alla clandestinità.
questo è il finale senza finale della storia relativa ai fatti di Acca Larenzia del 7 gennaio 1978. Ma c'è dell'altro oltre ai fatti, e come finale è ben più importante. Sono le cose che non tornano in questa vicenda, a partire da Mario Scrocca in carcere, un uomo finito nelle mani dello Stato, morto da innocente. Rossella la vendetta non l'ha mai cercata, si è sempre detta che non avrebbe risolto nulla. Come la mamma di Mario aveva perso un figlio in modo innaturale, la vendetta avrebbe tolto il figlio a un'altra madre, il padre a un altro figlio, l'amore a un'altra donna. Per tanto tempo si è illusa di trovare giustizia e non l'ha avuta mai. Oggi quello che realmente vuole, e uno dei motivi più profondi di questo podcast e del mio libro, è la verità. Rossella ti dice che il suo sogno è che uno dei detenuti che stavano in isolamento o uno dei secondini che stavano lì quella notte la chiami per raccontarle la verità. Ogni 7 gennaio i fascisti si radunano ad Acca Larenzia per ricordare che non sono sempre loro quelli che ammazzano. Certe volte vengono anche uccisi. Si sono vendicati contro un innocente, eppure continuano a raccontarsi come vittime.
Non è una manifestazione politica, non è, è una commemorazione, quindi in forma di rispetto se potete aspettare più in là.
La destra post-fascista ha scelto il vittimismo come pietra miliare su cui fondare la retorica del suo progetto politico, riuscendo infine a prendersi il paese. La destra di Giorgia Meloni si presenta come la vittima di decenni di violenza subita da parte dell'antifascismo militante e dello Stato, scordandosi però la responsabilità nella stagione delle stragi, dei golpe tentati e progettati e le coperture garantite ai militanti dei gruppi armati ed eversivi, continuando a negare caparbiamente la natura fascista della strage di Bologna.
Torniamo nel quartiere Appio Latino. A pochi giorni fa, proprio il 7 gennaio 2024, il giorno di Acca Larenzia.
Io sono di Tor Pignattara, ma insomma cresciuta, gruppo di amici e tutto all'Appio Latino, quindi so che cosa significa questa ricorrenza. Ho ricevuto spesso i video dei miei amici che dal balcone vedono una massa di gente in camicia nera che urla camerata sulla croce celtica dipinta per terra, e questo fa sempre molto pensare, anche visto il fatto dell'uomo che è stato identificato alla scala, e vorrei sapere quante persone hanno identificato che stavano col braccio teso sulla croce celtica.
L'autonarrazione vittimistica, corroborata da braccia tese e croci celtiche, si è tramandata tanto a lungo da coinvolgere le più alte cariche dello Stato.
Chi vuole fare una manifestazione ha il diritto di poterla esercitare. Se fanno i saluti romani, ci sarà poi chi li fotografa e gli fa il processo, tanto poi vengono assolti perché l'ho difesa io, una ragazza che è qui perché aveva alzato la mano, sai che roba, e poi è stata assolta tranquillamente. La Cassazione ha detto che il saluto romano diventa apologia di fascismo solo quando vuole indicare attraverso quel gesto qualcosa di violento e qualcosa teso a esaltare il regime fascista. Nei casi in cui io non lo faccio, ma se uno fa il saluto romano, bene, lo processano. Se poi decidono, come è successo ripetutamente, che è un modo di omaggiare un caduto, un morto, non lo condannano, è innocente. Ma non si vieta comunque.
Ma la storia, per fortuna, la scrivono anche quelli come Rossella, che c'erano e sanno che sì, come diceva Tolkien, le radici profonde non gelano, ma soprattutto sanno che le radici, senza ali, non sono niente. Quello che avete sentito fin qui è solo il racconto del contesto storico di ciò che troverete nel mio libro Dalla stessa parte mi troverai, pubblicato da SEM e dal 12 gennaio in tutte le librerie. Una storia d'amore e di rabbia, ma è di quella mossa d'amore che parliamo e della speranza di conoscere la verità.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Sono Valentina Mira e Acca Larenzia è a cura editoriale di Massimiliano Virgilio, produttore per SEM Libri Michele Rossi, per Dipinto Francesco Piccinini, mix e sound design The Control Room, si ringrazia fanpage.it per gli archivi.